Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il dono perfetto. Vita di Giuseppe Ricci Oddi. Quarta parte.
Maccari è un pittore anziano che ormai non può più muoversi. Vive in una villa magnifica. D'altronde i suoi affreschi adornano l'aula del Senato e la cappella della Madonna di Loreto. A fare gli onori di casa è allora la moglie, di origine tedesca, pittrice anche lei. Ricci si guarda intorno, scruta con cortesia e attenzione, ma non la vede, non c'è. Sta cercando un'opera precisa che non vede. Ma questo non lo demoralizza. Ricci è un collezionista che non compra mai un quadro solo per avere una firma, però al tempo stesso ha la sensibilità e l'intelligenza per apprezzare una scoperta inattesa. In una stanza attigua allo studio, Ricci trova appesa a una parete una tela polverosa, quasi dimenticata. Chiede il prezzo, ma la sua ospite è sorpresa, probabilmente non pensava neanche di venderla quell'opera. È costretta ad assentarsi e chiedere aiuto al marito. Il pittore chiede 2000 lire, non un'esagerazione. Tanto per fare un paragone, per un quadro di Turner arrivarono a chiedere al collezionista 75.000 lire, che non sborsò. Ma nemmeno una cifra esigua. E 2000 lire siano, risponde Giuseppe Ricci Oddi. Il quadro in questione è l'Abbaccante e chissà dove sarebbe finito quel capolavoro se non avesse avuto la fortuna di incrociare lo sguardo del collezionista. Capita però che Ricci faccia degli acquisti perché in lui la forza del mecenate si impone sul gusto del collezionista. È il caso per esempio di Pietro Fra Giacomo, un artista venuto su dal nulla che è stato falegname e fabbro. La stima umana, prima che artistica, per questo veneziano è tale che Ricci Oddi arriverà ad invitarlo a casa sua, temendo un'invasione austriaca. Anche la Nuda Dormiente di Giovan Battista Galizzi, acquistata per 1000 lire nel 1918, probabilmente non rientrava appieno nel gusto del collezionista. Ma il giovane artista meritava di essere incoraggiato. Un altro artista che non nasconderà mai la sua riconoscenza nei confronti del collezionista e Francesco Ghittoni. Grazie agli acquisti di Ricci Oddi, infatti, si potrà liberare, sono parole sue, almeno temporaneamente, di ritratti da fotografia su ordinazione. In un'altra occasione, nel 1920, acquisterà Ritratto della madre di Boccioni insieme ad altre opere, spendendo 8.500 lire per aiutare la vedova di Giovanni Torelli, un altro compagno di viaggio, artista e mercante, che contribuirà alla raccolta e che agevolerà la passione di Ricci per artisti come Antonio Mancini e Antonio Fontanesi. Giuseppe si sente un patriota e come tale vuole valorizzare soprattutto gli artisti italiani, che siano veneziani, napoletani o milanesi, poco importa. Eppure, tra le sue opere preferite, c'è lo Stagno di Ravier.
Figuratevi un'assicella che non misura oltre i 20 centimetri quadri, sulla quale l'autore si è sbizzarrito in un sorprendente acrobatismo di mezzi tecnici per trasportare l'occhio e l'immaginazione dell'osservatore nel segreto di un boschetto. Quanta penetrazione di verità in quelle sapienti pennellate! Peccato che l'autore di questo piccolo capolavoro non sia della nostra cara famiglia italiana. Egli si chiama Augusto Ravier.
Sto qui aspetto Barney, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratata, tarata, 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 tarata.
Buona parte della raccolta di Ricci Oddi si consolida negli anni 10, grazie, come abbiamo visto, a due preziosi consiglieri come Carlo Pennaroli e Giovanni Torelli. Entrambi, però, moriranno prematuramente. L'ombra della morte si distende sull'esistenza fino a quel momento tutto sommato serena di Giuseppe. Scrive nel 1919.
Il mio sogno costante sarebbe quello di collocare in uno stabile degnamente adattato o appositamente costruito la mia collezione, onde poi donare tutto alla mia città. Il tempo passa, anzi, incalza, l'indugio mi diventa sempre più penoso, eppure dovrò avere pazienza. Pazienza, ecco la grande parola d'ordine fra i collezionisti e in genere fra tutti coloro che perseguono un ideale. Pazienza, pazienza.
Nonostante abbia poco più di 50 anni, sente impellente il bisogno di realizzare il suo sogno, finché ne ha le energie e le risorse. I disordini di quegli anni, oltretutto, gli fanno temere che qualche evento possa mettere a rischio la raccolta sin qui faticosamente predisposta. Da un momento all'altro potrebbe divampare l'immane incendio rivoluzionario. Lo rattrista l'idea che una plebaglia indegna, sono parole sue del 1920, possa manomettere la sua diletta collezione. Dopo la scomparsa di Pennaroli e Torelli, ad affiancare Ricci Oddi nelle sue scelte sono Marco Calderini, pittore, e Leandro Zola. Quest'ultimo, che abbiamo già visto al fianco di Ricci nell'acquisto della Baccante di Maccari, ama molto gli impressionisti. Insiste perché l'amico ne acquisti, soprattutto per permettere ai giovani artisti che non possono viaggiare all'estero di confrontarsi con loro. Che diresti di un impresario musicale che non volesse rappresentare Wagner per paura di offuscare Verdi o diminuire Puccini? Li scriverà nel 1922. Ma sappiamo che non è facile influenzare Ricci. Nel progetto coerente che ha in testa non c'è spazio per gli impressionisti. Per fortuna, però, l'architetto Giulio Ulisse Arata nel 1925 lo convincerà ad acquistare la mezza figura di donna di Gustav Klimt per 22.800 lire. Ben spese, possiamo dire oggi. E visto che nel nostro racconto ha fatto il suo ingresso in scena Arata, è venuto il momento di svelare la realizzazione del dono perfetto, la Galleria Ricci Oddi di Piacenza.
Il dono perfetto. Vita di Giuseppe Ricci Oddi. Fine quarta parte.